Va bene, allora credo possiate immaginare cosa significhi per me questo momento. Quando per tutta la vita ho cercato di dare a quel ragazzino 14enne innamorato della musica che ero una risposta, partendo da una situazione provinciale, qui abbiamo parlato tanto di Toscana, nella quale pochi credevano che della musica si potesse fare un mestiere, almeno a Pisa, ma non credo che per non andare a cercare lontano. Il maestro Sardelli qui presente in quel di Livorno, e nonostante l'indimenticata figura del grande autore, celebre autore di Cavaliere Rusticana, non me ne voglia Giacomo, e anche della Lodoletta, abbia vissuto una situazione molto diversa. Comunque a Pisa la cosa era abbastanza tragica e davvero ai limiti, e lo sa bene Maurizio Baglini, col quale ho fatto le medie, fra l'altro. Insieme poi ci siamo ritrovati a Parigi, alla Cité des Arts, in un periodo nel quale, cioè, diciamo, la bohème l'abbiamo vissuta, io almeno. Lui a Pisa era l'eccezione che confermava la regola, insomma, aveva un talento straordinario, mentre io forse potevo fare solo concorrenza al Woody Allen di Prendi i soldi e scappa quando insegue la banda con il violoncello, insomma. Però avevo tanta rabbia, e quella me la sono portata dietro e mi ha aiutato molto negli anni parigini, invece. Quando sono andato con un mio amico che era mezzo francese, per fortuna in tempo a fare l'esame di ammissione al conservatorio. E mi hanno preso, altrimenti sarei in un manicomio, anche se non esistono più. Comunque, ora sono tornato e ho pure preso casa a Milano. L'ho presa in via Tonale, che per un compositore contemporaneo, quale sono obbligato di essere, insomma, è comunque un paradosso.
Così Francesco Filidei alla conferenza stampa al Teatro alla Scala per la prima de Il nome della rosa. Qualche giorno dopo vado a trovare Francesco alle prove che si tenevano ai laboratori della Scala all'Ansaldo. E lì ci mettiamo in un angolino di un vastissimo spazio che mi ricorda qualcosa di esattamente 40 anni fa. Siamo nei luoghi del Prometeo, non ci crederete, ma questa è anche l'Ansaldo dove stanno facendo le prove per Il nome della rosa, perché abbiamo la possibilità di fare due chiacchiere con Francesco Filidei. Di questo ti ringrazio molto perché c'è moltissima curiosità in questo tuo lavoro, come ce ne fu anche, mi ricordo, per Giordano Bruno, insomma, e poi per Puccini. Mi ricordo che abbiamo anche fatto un collegamento telefonico con Bussotti quando ci fu l'anniversario pucciniano. Partiamo dagli inizi. Quando e come è entrata nella tua vita la musica?
Ah, questo è difficile dirlo fin da piccolo. Probabilmente in famiglia avevo uno zio che suonava l'organo e da lì ho respirato quell'ambiente. Ma non era solo un ambiente, diciamo, musicale, ma anche artistico. Avevo una zia che dipingeva, diciamo, tutto il versante, il lato di mia madre, sardo, aveva un po' queste inclinazioni. Da lì un po' ho respirato musica e mi ricordo che c'era una mia cugina che andava a lezione di pianoforte, io l'ho seguita e poi ho continuato.
Sì, ma questo è il primo scalino, diciamo, di famiglia. Poi c'è stato altri due scalini, quello della scelta degli studi e quello della scelta di cosa fare da grande. Com'è accaduto dopo?
Sì, è accaduto che a un certo punto la musica mi commuoveva e non capivo quali meccanismi portavano a questo tipo di emozioni, e quindi non c'è niente di meglio per cercare di capire, di mettere le mani in pasta, e ho incominciato innanzitutto a prendere dei pezzi che studiavo come al pianoforte, come il Chiaro di Luna di Beethoven, e arzigogolarci sopra, aggiungendo voci e affastellandoci. Insomma, diverse note con una pesantezza incredibile, e da lì poi, insomma, andando a fare dei valzerini un po' in stile Muzio Clementi o o delle cose a un certo punto anche più vicine a Prokofiev, insomma esplorando la musica da dentro in maniera del tutto autonoma, senza effettuare studi di composizione, e questo per cercare di capire cosa mi provocava, come mi provocava quello che sentivo la musica. Da lì poi, intorno ai 17-18, la paura di non riuscire a vivere di musica, che a Pisa cioè, sembrava una cosa impossibile da fare. E adesso sono contento di aver dato una risposta a quello che ero, perché ci vivo, insomma.
E poi sono cambiati anche i luoghi di studio, quindi inizialmente era Firenze, giusto? Da Pisa è andato a Firenze e poi sei andato a Parigi. Come è accaduta? Quella di Firenze si può intuire naturalmente, ma quella di Parigi come è stata la scelta?
Ma intanto da Pisa Firenze era legato anche al fatto che all'epoca studiavo organo ed era l'unico posto dove si faceva insomma organo, e da lì poi ho avuto un amico che era mezzo francese che andava a tentare la sua sorte al conservatorio di Parigi all'esame di ammissione, e l'ho seguito e poi da lì sono rimasto, ecco. E ormai sono 25 anni che vivo a Parigi.
Oh, premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas.
Mi ha un po' incuriosito la tua scelta del repertorio organistico, dedicarla a Franz Liszt. Ecco, come mai la tua scelta iniziale, che poi hai portato avanti, cosa hai fatto? L'opera Omnia, sì, praticamente.
Ma Liszt è il grande innovatore, inventore dell'Ottocento, e come dice Charline, la ghisa dell'Ottocento, cioè senza di lui, senza le sue armonie, senza le sue invenzioni, non ci sarebbe praticamente Wagner o altri, insomma, come li conosciamo. Ed era anche un uomo di una generosità unica, credo, nel mondo dei compositori. Era un visionario che anche collegava diverse arti nel suo modo di lavorare. E io come organista ho suonato molte volte, cioè centinaia di volte, Ad Nostra Salutarem Undam, il suo pezzo mastodontico per organo, che è la chiave di volta, diciamo, del suo lavoro, il passaggio tra il Liszt pianista e il Liszt sinfonico, grazie a questo strumento anfibio che appunto aveva le tastiere e al contempo però i colori e i registri di un'orchestra. Questo pezzo, che parte da una parafrasi anche lì, se si vuole, prima appunto il Liszt pianistico che prendeva arie d'opere e le trasformava per piacere al pubblico, ha cambiato, ha mutato le penne, diciamo, attraverso questo grandissimo pezzo gigantesco di più di mezz'ora, insomma, a volte, su un tema del profeta di Meyerbeer, quindi sempre un legame all'opera, con una struttura incardinata sul tritono, perché ha tutta una prima sezione in do maggiore, poi la sezione centrale in fa diesis maggiore e poi ritorna al do alla fine. Dopo aver finito la mia opera mi sono reso conto che avevo percorso involontariamente lo stesso tragitto. Infatti, va bene, nel Nome della Rosa ci abbiamo 12 scene nel primo atto più un prologo, e 12 scene nel secondo, più un ultimo foglio come dal libro, e le prime si aprono a ventaglio seguendo un po' una serie che è quella degli intervalli utilizzata da Nono nei suoi lavori primi, e poi si richiude a ventaglio formando anche insomma un labirinto, formando una rosa. Ecco, questi poli di attrazione iniziano da Do per arrivare alla fine del primo atto al Fa diesis, ricominciano da Fa diesis nella prima scena del secondo atto e ritornano a Do nell'ultima del secondo atto.
Queste pagine importanti del Nome della Rosa, questo giallo teologico che si svolge in un'abbazia medievale, come l'hai affrontato la famosa pagina bianca, l'inizio? Da che parte sei partito?
Dal veleno della pagina bianca. Effettivamente parliamo di pagine. La cosa affascinante del libro di Eco è la questione del corpo, cioè e del libro come mondo, del libro come corpo, del corpo come mondo e via. Agli inizi, proprio nelle prime descrizioni fatte da Azzo Vecchio di Guglielmo, c'è in nuce tutto quanto quello che poi viene sviluppato nel libro, appunto, dalla questione del libro stessa, alla questione del nome, che è fondamentale, alla questione dell'eresia, perché in pratica loro sono lì e Azzo interroga Guglielmo su delle piante che lui mastica, quindi dentro c'è di tutto, dal masticare, dal veleno, dal portare, insomma, dal terreno alla bocca, insomma, qualcosa, e poi appunto la questione dell'eresia e dell'ironia nelle risposte che gli dà Guglielmo. Quindi il libro diventa un oggetto fisico, per questo probabilmente Eco non è che fosse un granché pro tablet o strumenti moderni, perché no, lui diceva, cioè, la cosa bella di un libro è che, tornando nel passato, la riprendi in biblioteca, trovi magari la macchia di marmellata che ti ricorda di quel momento. Allora, una macchia di marmellata su un tablet è difficile, insomma, che tenga, insomma, almeno poesia. Quindi secondo me la cosa che ha funzionato in quel libro a livello di diffusione, insomma, e leggibilità per chiunque, è il fatto che uno si trovi l'oggetto che uccide fra le mani. Cioè, Eco diceva che, insomma, il libro ha funzionato perché uno si immedesima in Azzo. Secondo me è più profonda la cosa, cioè proprio il fatto che ci sia l'oggetto fisico, quindi il corpo, quindi tu dicevi il foglio, il foglio è quello, e quando uno compone, appunto, si trova davanti al foglio così. Per me il problema in quest'opera è riuscire a portare lo stesso tipo di, diciamo, di sensazione in un teatro. E allora mi sono detto: qual è lo strumento analogo nell'opera? La voce. E per quello ho deciso di far vedere anche i monaci che muoiono. Perché? perché ognuno può cantare, diciamo, sotto la doccia, eccetera. Quando sente qualcuno che incomincia a stonare, allora già si sente portato a un tipo di situazione di disagio, che era quella che volevo, insomma, provocare, diciamo, per creare qualcosa, una similitudine. Cioè, il mio punto di partenza è stato: se Umberto Eco fosse stato un compositore oggi, come avrebbe scritto il materiale che aveva accumulato per creare, insomma, il suo lavoro? E da quello sono partito, ed effettivamente alla fine credo di aver fatto una trasposizione il più possibile, diciamo, consona a quel tipo di impostazione del pensiero, con l'ironia, con tutto quello che c'è e con la questione dell'identità. Quindi sì, e sono partito dal foglio e infatti poi ho chiuso con l'ultimo foglio come nel libro.
E volevo proprio farti una domanda sulla voce, perché tu hai scritto molto con la voce, per la voce. Questo lavoro ti ha portato nuove idee e nuove linee guida per scrivere rispetto a Giordano Bruno, se vogliamo. Poi c'è l'Inondation, che purtroppo io non conosco ancora, ma presto cercherò di venire a vederla e ascoltarla. Ecco, che cosa è accaduto proprio con la voce nel Nome della Rosa? C'è qualche nuova strada che hai iniziato?
Beh, c'è una continuità forte con il Giordano Bruno. Allora, quando si scrive un'opera di questo genere bisogna innanzitutto tenere in conto una cosa, che questa voce non amplificata suona ai più e all'ascolto vecchia, cioè non c'è niente da fare. Dopo 100 anni di amplificazione, comunque il primo impatto è con un qualcosa di altro, di passato. E secondo me questo deve essere il punto di partenza e la sua forza, cioè la forza pasoliniana del passato. E da quello bisogna costruire, dalla sua inattualità, se si vuole, che è anche quello per cui io scrivo delle opere, cioè sono strumenti che hanno quella malinconia delle cose che non sono più, a mio avviso, nel senso che oggi se ci si riunisce a teatro è una cosa bellissima, però lo si fa con un altro tipo di impostazione rispetto a quella che si poteva avere quando questo strumento era proprio al centro della società. Questo io lo trovo molto interessante, perché la musica gioca con la memoria e qui siamo di fronte a un problema di memoria, cioè, e ho fatto degli esempi al riguardo dicendo che mentre prima magari lavoravo con lo scheletro della musica, adesso cerco di lavorare un po' con il cadavere, se si vuole, della forma, e questo mi interessa. Poi naturalmente però mi interessa dargli vita, dargli un'attualità, e allora ho immaginato questa opera come se fosse una installazione di arte contemporanea in un museo, appunto, nel quale i materiali sono magari delle pitture, dei quadri dell'Ottocento, però hanno uno splash di colore diverso per ognuno di essi, ogni scena è basata su una nota diversa, e hanno una struttura metallica, una cornice che gli dà un senso diverso, una impostazione diversa, è quello, come dicevamo, la struttura intervallare, quindi dandogli anche un senso diverso, un po' come nel Nome della Rosa si ha del materiale del passato, dico nel libro, e però viene trattato in modo che sia contemporaneo. Questo era il punto di partenza. Poi le voci, nel Nome della Rosa la grande problematica era che erano tutti voci maschili praticamente, e quindi io ho introdotto per Azzo, era abbastanza automatico, un mezzo soprano come da tradizione, il cherubino e via, no? Un travestì. Da lì Bernardo Gui l'ho pensato come un contralto, perché perché in pratica avevo già un cattivo Jorge che era descritto nel libro come basso, per cui mi interessava avere una cosa di due cattivi di colore diverso, e quindi l'ho fatta partire però in un registro inquisitore molto grave, in maniera che sembrasse quasi un uomo, per poi impazzire e salire su durante il processo con l'aumentare della tensione. E poi ho diversi controtenori che baroccheggiano, diciamo, e poi l'altra problematica era quella della ragazza senza nome, che è quella che insomma mi ha fatto più cercare, perché non avendo parole cosa cantava questa? E l'ho fatta cantare come un uccellino nell'acuto, come un soprano di coloratura, a partire dal suo canto costruito dalle prime note che canta Azzo, cioè la, fa, diesis, sol, dieta, maestro, queste sono le prime proprio note cantate da Azzo. E tutto il canto della ragazza senza nome è costruito intorno a quelle note, anche per indicare che lei, sì, da una parte è una povera contadina, però dall'altra anche la proiezione di Azzo, della femminilità, come l'ha conosciuta attraverso la Bibbia e il cantico dei cantici. Quindi sì, c'è questa variazione, insomma, rispetto al Giordano Bruno di colore, poi l'uso del gregoriano che rende un po' il tutto più fluido, perché è un tipo di canto praticamente atemporale, millenario, e c'ha insomma un'allure diversa da quello che può essere un canto ottocentesco pieno, oppure anche, diciamolo, anche il contemporaneo che ormai è standardizzato, o il barocco. Se c'è bisogno di tante note per definire insomma quello che è un pezzo, e ci vogliono. Se c'è bisogno di due note e il concetto parte da quello, se ne metti un'altra rovini tutto. Pensiamo a Verdi, per esempio, cioè accompagnamento e voce. Aggiungi un'altra voce e ti crolla tutto. Se metti un controcanto a un'aria, senti che non è più efficace, perché appunto ha la sua forza proprio nella necessità di esistere nell'economia di strumenti usata.
Certo. Ma hai citato Verdi, visto c'è un'aria, un sapore di Puccini nel Nome della Rosa, c'è qualcosa?
Ma c'è di tutto, c'è ovviamente Puccini è il mio punto di riferimento, anche se lucchese, però sì, era un organista. Però sì, no, lì c'è dentro, a parte le citazioni esplicite, come per esempio quella del Falstaff di Verdi per indicare la questione della commedia, del ridere, che è proprio il Nome della Rosa, è un po' come, cioè, quando si parla di Moore si usa il tema del Tristano. A parte quella, cioè, di citazioni, cioè, c'è da Richard Strauss, di Rosenkavalier, a Saint-Saëns, a Perotinus, a Stockhausen, a Messiaen,
e storia della musica.
Ah sì, cioè, diciamo, ho cercato un po' di fare anche lì un discorso analogo a quello che ha fatto Umberto Eco nel suo libro, che effettivamente mi capita anche adesso di, non so, di leggere una cosa e dirmi: ma guarda da dove ha preso questo episodio, eccetera. Lui diceva, un po' si vantava di non aver appunto scritto nulla di per sé, cioè di aver semplicemente ripescato qui e là e costruito una specie di collage, di patchwork. In parte è vera la cosa.
tuoi progetti futuri, c'è qualcosa in rapporto alla terribile attualità di guerre, il clima in crisi e roba del genere, o hai avuto altre scelte?
Diciamo che l'attualità la rifuggo, no? Nel senso che comunque, riferendomi sempre a Umberto Eco e al Nome della Rosa, sappiamo che lui in fine anni 70 avrebbe iniziato a scrivere pensando a un monaco che leggeva il manifesto, e che naturalmente ci sono relazioni fra i terroristi Margherita Kagol e Margherita di Dolcino e via dicendo. E poi lui si è detto, diciamo, Medioevo lo conosco ed è veramente qualcosa di attuale sul quale posso lavorare, mentre il presente no, si può tranquillamente, anzi molto più sicuro ed efficace, lavorare con una materia che ha già, insomma, depositato nei suoi materiali, appunto, il suo essenza, per farne qualcosa che naturalmente parla oggi.
Ultima, so che devi andare, o quantomeno a recuperare del tempo tuo. Fiori, tempo, respiro. Questo è il titolo del ciclo che Milano Musica ti ha dedicato, appunto col clou del Nome della Rosa. Sembra quasi il titolo di una composizione. L'hai scelto tu questo titolo?
No, l'ha scelto Cecilia Balestra. Naturalmente i fiori erano presenti dal Nome della Rosa al Fiori di Fiori, che dicevo prende spunto dai fiori musicali di Frescobaldi, ma lì c'era la questione delle radici che mi interessano molto, e poi il respiro l'abbiamo visto, il tempo pure, sono due elementi che nella mia musica, insomma, indispensabili. Da una parte il respiro, la questione dell'arco temporale che io cerco sempre di raggiungere nelle mie composizioni chiudendo il tempo, e appunto dall'altra il tempo che ti spinge avanti e che la musica ci rappresenta al meglio nella sua impossibilità di ritornare, se non attraverso la memoria, alla nostra nascita e a quello che siamo stati.